Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Laura De Luca incontra Giovanni Battista. Giovanni Battista è Ennio Libralesso.
Posso entrare?
Vieni a curiosare oppure a purificarti?
Scusi, non posso fare entrambe le cose.
E ne saresti capace?
Non saprei. Mi scusi, ma è proprio lei Giovanni, figlio del sacerdote Zaccaria e di sua moglie Elisabetta?
Sono domande da curiosa. Sento cosa stai pensando, che erano entrambi avanti negli anni.
Beh, un fatto, no? È proprio quanto racconta il Vangelo di Luca. Lei nacque fuori tempo massimo, cioè quando i suoi genitori oramai non si aspettavano più un figlio.
Dio sorprende continuamente. Dove è il passato, lui incarna il futuro. Lui fa nuove tutte le cose. E doveva preparare la strada, preparare al nuovo un mondo che era ormai vecchio, vecchio proprio come i miei genitori.
Dunque va bene se continuo a chiamarla il precursore?
Sono nato esattamente 6 mesi prima.
È vero, il 24 giugno. Giugno, luglio, agosto. 6 mesi dopo, quella notte a Betlemme.
Ma nascere non basta.
Mi scusi?
A nascere sono buoni tutti. Anche le mosche, gli uccelli, le pecore, i dromedari. Anche un bambino figlio di genitori anziani può nascere. Poi bisogna entrare nello spirito. Cioè nascere nel regno di Dio. Per questo serve il battesimo. La porta di ingresso nella vita dello spirito. La seconda e unica vera nascita.
Che vento. Buffo, io sa pensavo che nel deserto fosse tutto fermo, che non spirasse mai neppure un alito.
Lui soffia dove vuole.
Sua madre Elisabetta e Maria di Nazareth erano cugine, vero?
Si incontrarono lì, sulla soglia di casa. Sulla porta. Sul confine di due nascite, nello spazio sospeso fra quei due eventi che furono in entrambi i casi annunciati da un angelo. Maria era venuta a far visita alla cugina anziana, che era ormai al 6° mese.
Cioè, è vero, era il 24 marzo.
Il suo angelo era appena passato, le aveva appena sussurrato. Sulla guancia di Maria c'era ancora l'ombra di quell'ala, il brivido di quelle inconsistenti piume di luce che l'avevano accarezzata con lo sguardo di Dio, mentre nel suo orecchio ancora risuonava il saluto ineffabile. Ave, o Maria, piena di grazia.
Scusi, ma che ne sa lei?
Io dovevo nascere.
Appunto.
E dal ventre di una madre si è onniscienti. Appunto. Nascituri e angeli abitano tutti nella luce, nella sapienza.
Dunque lei vide Maria?
Mi trovavo in quello spazio oscuro e sacro fra due nascite. La mia e la sua. E vidi e sentii e vissi quell'incontro tra le nostre due madri, quella ormai prossima al parto e quella appena ingravidata dallo Spirito di Dio. La madre anziana e la madre fanciulla. Vidi i loro sorrisi, il loro saluto, le loro mani che si intrecciarono lì, sulla soglia fra due tempi, due mondi, il prima e il dopo. Ed è proprio sulle soglie, sui confini, che Dio si lascia vedere, intuire, per un attimo.
Invece suo padre, il vecchio Zaccaria, resistette, diciamo così, a questa intuizione.
Non volle credere e restò senza parole.
Luca racconta che questa sua afasia fu una specie di punizione, no? Ecco, tu diventerai muto e non potrai più parlare fino al giorno in cui avverranno queste cose, perché non hai creduto a ciò che ti ho detto.
Il nuovo lascia sempre senza parole. È la nostra pochezza a non sapere che dire. Mio padre era un sacerdote, abituato ai discorsi, a tenere lezioni, come no? Più che una punizione, forse Dio volle con ciò avvisare gli uomini che di fronte al nuovo può capitare di rimanere così, senza strumenti adeguati, incapaci di annunciare e di comunicare, insufficienti, inadatti.
Sì, oggi ne sappiamo qualcosa, sa?
Posso immaginare.
Abbiamo i nostri problemi con la nuova evangelizzazione. Quanti si sono allontanati dalla Chiesa e proprio nei paesi di antica cristianità. Per ricondurli, sembra strano, ma a volte, sa, ci mancano le parole giuste. Eppure abbiamo traduttori, vocabolari, PC, internet, navigatori satellitari.
Posso immaginare.
Ma torniamo a lei. Lei dunque vide, diciamo così, quell'incontro tra le due madri.
Lo vissi. Io avvertì l'arrivo di Maria.
E allora balzò nel grembo di Elisabetta.
Anche io ero sulla soglia della mia nascita, sulla mia personale soglia fra prima e dopo. Anche se per certe cose non si nasce mai abbastanza.
Si ricorda dunque di quel momento?
Non saprei. Ricordo il profumo di Maria, mi pare. O forse era il profumo di Dio, o forse era la sua voce. Una voce che era un profumo che mi penetrò nel timpano come un getto di luce. Prima di nascere, le percezioni sono confuse, sono una e tante contemporaneamente, i sensi sono un unico impasto, lo spirito già li avvolge, il discernimento non può errare. Fu quella voce, profumo, raggio, carezza, dolcezza, a penetrarmi nel timpano, a dirmi che avevo un timpano, un udito, una serie di percezioni indelebili e che era possibile la gioia su questa terra come anticipo della gioia del cielo. Lo dissi a mia madre in qualche modo, le dissi quella mia gioia, quel mio annuncio di cielo. Volli dirle soprattutto la mia presenza in quell'attimo sospeso tra storia ed eternità.
Ecco che infatti appena il suono del tuo saluto è giunto alle mie orecchie, il bambino m'è balzato in seno per la gioia.
Thank you. Io volevo dirle che ero pronto a fare esattamente ciò che Dio mi chiedeva, preparare il nuovo, esultare per il suo arrivo. E allora mia madre disse esattamente ciò che io pensavo, e mia madre pensò ciò che io non potevo dire. Muto, anche io, proprio come mio padre, che in qualche modo però divenne suono e lode sulle sue labbra.
Benedetta tu fra le donne.
E benedetto il frutto del tuo seno,
Gesù.
E Maria rispose. Fu tutto un flusso, un'onda sola, un solo parlarsi. E io non potevo fermarla, non volevo fermarla. La voce di Maria riprese quel suo canto, quella sua carezza, che era anche e soprattutto una ardente e soavissima matassa di luce.
L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore.
Perché ha guardato l'umiltà della sua serva.
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente.
E santo il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.
Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia.
Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Mia madre pianse a quelle parole di Maria. Lei pianse. Non so se Luca lo ha scritto, ma dai suoi occhi vennero lacrime.
Ma come fa a saperlo? Scusi, non mi capacito. Lei...
Le lacrime sono acqua. E io abitavo nell'acqua. E l'acqua di questo mondo mi aspettava perché iniziassi la purificazione in attesa della sua venuta.
Precursore, potremmo dunque dire che lei fu... Fu l'uomo dell'attesa.
Le attese si intersecano. A quei tempi tutti attendevano qualcuno. E ognuno, certo, lo immaginava a modo suo.
Lei era ancora un ragazzo quando si ritirò proprio qui, nel deserto. Ecco, una voce risuona nel deserto.
Mi piace il deserto. Il deserto è pulito.
L'ha detto Lorenz d'Arabia.
Chi?
No, scusi, lasci perdere... Ma perché proprio nel deserto dove scusi, non corre neanche una goccia d'acqua? Lei che sapeva di dover attendere il Messia e di purificare la gente nell'acqua.
Perché il deserto è anche e soprattutto il luogo dell'attesa. Sembra che non vi accada nulla, ma il vento modella le sue dune giorno dopo giorno e la parola di Dio anche. Preparate la strada per il Signore, spianate i suoi sentieri. Le valli siano riempite, le montagne e le colline siano abbassate, le vie tortuose siano raddrizzate, i luoghi impervi appianati. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio.
Eccoci giunti al suo ruolo chiave nella storia. Letteralmente, preparare il terreno. Se vogliamo, fare il deserto in attesa di lui.
Sì, più o meno.
Il precursore e il preparatore.
Sì.
Il desertificatore.
In un certo senso.
Fare pulizia, iniziare la quaresima. Mi scusi, ora che siamo al dunque, io devo dirle che... francamente non mi ci ritrovo.
Come?
Ma sì, ora che chiacchieriamo da un po', la sua immagine non mi torna. Luca racconta che lei qui nel deserto era un po' come dire... che usava dei toni...
Ti imbarazzi.
Diciamo un po' accesi.
Razza di vipere! Chi vi ha insegnato a sfuggire all'ira imminente? Fate dunque opere degne della conversione e non cominciate a dire in voi stessi abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che Dio può far nascere figli ad Abramo anche da queste pietre. Anzi, la scure è già posta alla radice degli alberi. Ogni albero che non porta buon frutto sarà tagliato e buttato nel fuoco.
Accidenti, che tono.
All'epoca bisognava essere chiari.
E le pare che adesso non sia altrettanto vero?
Immagino di sì.
Il nostro immergerci nella morte e resurrezione di Cristo attraverso il sacramento del battesimo ci spinge ogni giorno a liberare il nostro cuore dal peso delle cose materiali, da un legame egoistico con la terra che ci impoverisce e ci impedisce di essere disponibili e aperti a Dio e al prossimo. In Cristo Dio si è rivelato come amore. La croce di Cristo, la parola della croce, manifesta la potenza salvifica di Dio, che si dona per rialzare l'uomo e portargli la salvezza. Amore, nella sua forma più radicale.
Chi è che parla?
Non lo sa.
Un uomo vestito di bianco, mi pare.
Eh sì, ha indovinato. È lui stesso però che parla, che scrive. Ai nostri giorni, l'idolatria dei beni non solo allontana dall'altro, ma spoglia l'uomo, lo rende infelice, lo inganna, lo illude senza realizzare ciò che promette, perché colloca le cose materiali al posto di Dio, unica fonte della vita.
Chi ha due tuniche ne dia una, chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto.
Come comprendere la bontà paterna di Dio se il cuore è pieno di sé, dei propri progetti, con i quali ci si illude di potersi assicurare il futuro?
Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno. Contentatevi delle vostre paghe.
L'ascolto attento di Dio, che continua a parlare al nostro cuore, alimenta il cammino di fede che abbiamo iniziato nel giorno del battesimo.
Io vi battezzo con acqua, ma viene uno che è più forte di me, al quale io non sono degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali. Costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Egli ha in mano il ventilabro per ripulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel granaio, ma la pula la brucerà con fuoco inestinguibile.
E infatti venne quel giorno in cui Gesù arrivò da lei, precursore.
Lo vidi da lontano. Sappi subito che era lui. Venne a farsi purificare. Capisci, donna, la potenza di quel gesto? Fui io a versargli l'acqua sul capo, io che...
Che non era degno neppure di sciogliergli il legaccio dei sandali.
Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me.
Lascia fare per ora, perché conviene che così adempiamo ogni giustizia.
Anche questo l'ha trascritto Luca?
No, Matteo.
E vi hanno detto che cosa successe dopo?
Uscendo dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba. E si sentì una voce dal cielo: tu sei il figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto.
Fu come un suono che ardeva. Un suono e una luce nello stesso tempo, come fu per me prima di nascere. Infatti era lui che tornava a nascere e che ci ricordava l'importanza di rinascere.
Ogni giorno il battesimo, seconda nascita.
È così.
Ho una curiosità, precursore. Circa il modo in cui i pittori l'hanno rappresentata nei secoli. Per esempio Leonardo da Vinci. Ecco, ho qui davanti il suo ritratto.
Nel deserto non ci sono specchi. Non ci sono neppure pittori. Non c'è quasi nessuno.
Lo so, ma se mi permette, mi servirebbe, sa, per capire meglio. Vede, in questo ritratto la sua figura emerge da uno sfondo scuro. Non si riesce a vedere nessun riferimento.
È il deserto.
Probabile, certo, anzi, lo sa, non ci avevo pensato. Beh, Leonardo l'ha raffigurata, infatti, vestito da eremita, con una pelliccia.
Non sai che freddo qui nel deserto.
Invece immagino.
Non sai che freddo quando si fa a meno di quasi tutto.
Il digiuno, l'elemosina, la preghiera, la penitenza.
Sono le strade per la seconda nascita.
In questo ritratto lei tiene in mano una croce.
La strada principale per la seconda nascita.
E, e con la sinistra indica il cielo accompagnando lo svettare della croce.
Infatti è in cielo che si rinasce.
Stando agli appunti dell'autore, la capigliatura così folta e riccia ha analogie con gli studi del moto vorticoso dell'acqua che Leonardo studiava proprio in quegli anni.
Ne ho battezzati così tanti nell'acqua. In tutti i loro occhi vedevo la voglia di conversione, il bisogno di pulizia, l'attesa del Salvatore. Ma occorre che gli cresca e che io diminuisca. Di questo li avvertivo. Che non contassero su di me, che seguissero lui piuttosto.
E le credettero?
Alcuni. Ma bastava che i loro occhi incontrassero i suoi per piegarsi, per credere davvero.
Oggi invece è di nuovo il deserto, precursore. Ma è il deserto vero, sa? Quello nel quale non bastano le pellicce per scaldarsi. Lei lo troverebbe pure nei nostri occhi, se ci guardasse dentro. Siamo alberi morti, oasi secche.
Ma ogni albero che non porta buon frutto sarà tagliato e buttato nel fuoco.
Anche lei fu tagliato e buttato nel fuoco. Mi tremano i polsi nel ricordarglielo.
Parlai chiaro con i potenti. Anche loro avevano bisogno di purificarsi.
Tanto che Erode la fece imprigionare.
Ero una voce nel deserto. Anche e soprattutto nel deserto di quella sua coscienza. Per questo intese così di mettermi a tacere.
Beh, ci riuscì di fatto. Alla fine lei venne decapitato.
Fece tacere questa mia voce. Ma che conta la mia voce? La storia non ci dirà mai se per davvero tacque la sua. Dio parla sempre all'uomo senza stancarsi mai. L'ascolto attento di Dio, che continua a parlare al nostro cuore, alimenta il cammino di fede che abbiamo iniziato nel giorno del battesimo. La preghiera ci permette anche di acquisire una nuova concezione del tempo. Senza la prospettiva dell'eternità e della trascendenza, infatti, esso scandisce semplicemente i nostri passi verso un orizzonte che non ha futuro.
Ma solo di nuovo le parole dell'uomo vestito di bianco, del Santo Padre per la Quaresima.
Nella preghiera troviamo invece tempo per Dio, per conoscere che le sue parole non passeranno, per entrare in quell'intima comunione con Lui che nessuno potrà toglierci e che ci apre alla speranza che non delude, alla vita eterna.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Laura De Luca ha incontrato Giovanni Battista. Giovanni Battista era Ennio Libralesso.
La parola è l'ombra dell'azione.
La parola è l'ombra dell'azione.
Democrito.
La parola è l'ombra dell'azione.
Pagine.
Fogli.
Fatti.
Parole. Fatti.
Parole.
Until the sunrise.